Radio Golf, The Belly Podcast.
Pronto? Parlo con Miss Pat. Miss Pat.
Ciao Belly.
No, perché allora, bello dai, Miss Pat è bello. Nel senso, non che missi un Pat in inglese, che così sarebbe negativo. Però ti va bene come soprannome?
Sì, dai. Accettabile.
Accettabile. Miss Pat. La regina, allora. Diamo il benvenuto a Camilla Mazzola, che possiamo dirlo che ci conosciamo da 703 anni, più o meno?
Abbastanza.
No, perché
in realtà sì.
Sono un po' vecchio ultimamente. Allora, da grandissima player della nazionale mi diventa una grandissima player del mercato golf facendo la coach. Perché sei diventata coach, Cami, tu, alla fine?
Allora, ecco. Inizialmente io volevo giocare. Proprio da piccola il sogno era,
giocavi bene, vincevi, ci sta.
Sì. Poi diciamo che crescendo, finito il liceo, ero un po' stanca di viaggiare, detto sinceramente, e nel mentre mi sono anche fatta male. Mi sono fatta male a un nervo del gomito e per 2 o 3 anni non ho potuto proprio giocare. Allora ho detto, io voglio rimanere nel mondo del golf perché mi piace da morire. Mi piaceva comunque un sacco il mondo dell'insegnamento, perché anche quando comunque ero ragazzina mi piaceva guardare gli altri, così.
È vero, me lo ricordo.
E mi piace un sacco comunque condividere esperienze e i miei pensieri a riguardo. Quindi ho detto, a me piace l'ambiente, mi piace insegnare, mi piace relazionarmi con le persone e condividere pensieri. Quindi ho deciso di fare il corso a maestra. Fondamentalmente è nato tutto così, è stata un'evoluzione di pensiero.
Evoluzione di pensiero mi piace, ma come viene la scimmia per il Pat? Spoiler, fra l'altro, tutti gli ascoltatori, fra poco la Cami ci regala qualche chicca per provare a casa, non lo sa ancora, ma lo sa. Perché il Pat, dico, è difficile appassionarsi al Pat, no?
Per tanti sì, in realtà è stato abbastanza naturale perché era la cosa che mi piaceva di più quando giocavo, nel senso... sì, praticare, stavo in campo pratica perché comunque la palla devi tirarla dritta, però io appena arrivavo al golf passavo ore e ore in putting green, cioè mi piaceva tantissimo mettermi in putting green con i miei esercizi di tecnica, un po' di performance, la musica, e mi affascinava un sacco proprio il green, le pendenze, tutte le varie variabili che potevano esserci, proprio un mondo a sé in cui mi trovavo in equilibrio. Poi era anche il settore del gioco che mi riusciva meglio, quindi ho detto, io se devo diventare maestra devo insegnare uno, quello che mi piace di più. E quando avevo fatto il tirocinio durante la scuola maestri si certo. Fa generalmente con un coach di gioco lungo, e io l'avevo fatto con Giovanni Magni in Pinetina, chiaramente ero di fianco a lui quando faceva lezioni, lui insegna gioco lungo, e lì ho avuto la conferma, nel senso sì, bello, però il contributo vero ad un allievo io potevo darlo sul green, secondo me. Bene, e mi piaceva molto di più.
Mi piace, sei molto convinta. Perché poi tu lo chiami Pat o Patter?
Allora, il Patter è lo strumento.
Brava, spieghiamo.
Patting è il, diciamo, il settore del gioco, il gesto, volgarmente chiamato Patter.
Volgarmente
però il putter proprio è lo strumento, che anche quello si chiama pat volgarmente, però ufficialmente è lo strumento.
Tra l'altro mi hai appena ufficializzato che vincevi con il pat, cioè quindi eri forte su quello, cioè, mi ricordavo, però ho detto magari invece si è gasata al contrario, no? Sai, quando una cosa non ti viene bene la studi e allora tac, poi la insegni, invece proprio eri già forte.
Era il punto forte, diciamo. Mai stata una grande praticatrice in campo pratico, di sicuro.
Prima di entrare nel clou del podcast, dove ci racconterai qualche segreto pazzesco, ci metti una musica d'allenamento del putter? Una musica?
Allora, prima della gara, ecco. Abbastanza per darsi un po' la carica.
Dai.
The Middle dei Jimmy Eat World.
La metto perché merita. Molti pro vanno dalla Cami, lo sento dire in giro. I tuoi clienti chi sono, Cami? Magari non possiamo fare i nomi, ma almeno capiamo un po' in generale.
Un bel po' di ragazzini che okay. Io inizialmente, quando mi sono avventurata nel mondo del putting, diciamo, non ero sicurissima comunque che ci potessero essere tanta gente, ok? In realtà tantissimi ragazzini, dai 12, anche più piccoli, 10, però dai 12 ai 18 anni,
okay.
Cosa che non mi aspettavo, perché noi a 10-12 anni non andavamo a lezione del gioco corto, sinceramente, e un po' di misti dell'Alps.
T'ho visto.
Dai, sì.
Li ho visti.
Sì, sì, sì. e qualche socio. Cioè, comunque vengono dei buoni giocatori amateur.
Arrivo, aspetta che qua, stai lì, fermati. Vai. Allora guarda, parto con la domanda secca perché tanto arriviamo lì. Differenza di errore appena arriva uno, allora, nel pat tra l'amator medio, quello forte ed il pro, mi interessa questa cosa, quindi magari il ragazzino già medio amator di solito, quello forte, 5-0 di handicap e poi il pro, cos'è che vedi quando arrivano da te?
Ti dico, sui professionisti e sui giocatori forti, amateur, io mi concentro sempre, sembra banale, ma sulla posizione della palla, perché ad alto livello l'address conta tantissimo, ma veramente tanto.
Okay.
E poi ci sono, ognuno ha un attimino le sue caratteristiche, quindi chi poi si deve un pochino più concentrare sulla traiettoria, un po' sulla face rotation, quindi sulla rotazione della faccia nello swing, e tantissimo presto attenzione al timing, perché è fondamentale.
Ma infatti avevo questa domanda fra poco. C'è stato però, magari ti è mai successo un tuo allievo che hai guardato pattare e hai detto, ma questo è perfetto, cosa viene da me a fare? Cioè, hai qualche allievo che arriva e patta bene alla fine, magari?
Sì, no, ma ti dico, quando si arriva ad un certo livello, comunque se sei arrivato ad un certo livello sai quello che stai facendo, sicuramente.
E invece uno peggiore, Cami? Magari hai visto un air shot col pat, no, per esempio?
No, però diciamo che
so che
certi punti di contatto erano discutibili,
sei molto elegante. Allora, esercizi, un attimo, perché qua ci ascoltano anche per un po' delle chicche, tadam, esercizi. Facciamolo diventare un podcast tecnico, una roba fighetta. Allora,
okay.
Posso accorgermi magari di qualche errore grossolano a casa da solo, magari col pat davanti a uno specchio, non so, patto sul tappeto, e uno, cioè, la Cami ti dice, insomma, dai, questa cosa controllala già tu, poi vieni da me.
Allora, sicuramente la distribuzione delle quantità di swing tra backswing e follow through / finish, nel senso,
bello,
il rapporto che ci deve essere tra il back e tutto ciò che avviene dall'impatto in poi, in termini di quantità, deve essere più o meno uguale, nel senso, si parte dal presupposto che per avere un buon timing bisogna aiutare il corpo facendogli eseguire anche delle corrette quantità, in modo tale da metterti nella condizione di poter avere un timing corretto. Generalmente si parte da una stessa quantità di back e stessa quantità di follow through e finish, quindi dopo
intanto,
l'impatto.
Intanto io mi sto alzando col pat in mano e provo, tu vai avanti che...
Così da riuscire ad avere un movimento fluido. Ok, l'errore tipico è fare un backswing o piccolino e poi quindi scattare in avanti,
certo,
oppure
certo,
molto molto lento e poi comunque scattare in avanti, sì, fondamentalmente sì. È quello, è lo scattino e l'accelerazione in avanti durante l'impatto che porta poca regolarità e consistenza.
Quindi, come esercizio comodo per tutti, mettiamo il righello a terra e proviamo a misurare questo. Ti va bene?
Dai,
analizzo,
si possono mettere dopo... tre monete a terra, una dove c'è la palla, uno dove bisogna arrivare all'apice del back e una sul finish. Perfetto. Equidistanti, giusto per avere un movimento fluido. Però
adesso giù tutti con i 2 euro, che è la moneta più grossa, così almeno. Allora, ma sul ritmo del pat, no? Vale mettere una sì. canzone e seguirla a ritmo di pattini da un metro? No, adesso parto di scherzi. Il metronomo, ho visto usare di tutti.
Metronomo. Metronomo, sì, ecco. Fa tanto. Fa tanto perché non si può pensare, sì, esatto, non si può pensare al ritmo veramente quando stai eseguendo un colpo. Nel senso, nel momento in cui pensiamo di fare una cosa, dal momento in cui la si esegue, biologicamente passano delle frazioni di secondo per cui siamo già in ritardo. Quindi è inutile pensare di fare qualcosa adesso, perché tanto siamo già in ritardo.
Ma io ho giocato una vita facendo il vecchio conteggio 1, 2, no? Se quando ti davi un ritmo, ecco perché non ho pattato molto bene. Va bene,
no. Va bene. Ci sono. Però serve perché ti dà un flow, diciamo.
Ok, ma invece una tua giornata di lezione tipo come si svolge, no? Ma anche la lezione stessa, un'ora, mezz'ora, beviamo il caffè prima, ti salutano. Tu sei un po' tedesca, secondo me, metti tutti in riga. Ma no, come funziona?
Allora, di solito faccio un'ora. La prima lezione tendenzialmente con una persona mi cerco di prendere qualche minuto in più dalla lezione che ho prima o dopo, perché la prima lezione è sempre un po' conoscitiva. Nel senso, capire cosa una persona sente meglio, se parlargli di testa del patto, comunque di bastone o di corpo. Quindi all'inizio è sempre un po' conoscitiva i primi minuti. Da lì poi io parto sempre guardando dei pat liberi, più o meno da 2-3 metri, un metro, distanze comunque imbucabili, e non dico niente. Mi faccio raccontare eventuali problemi che ci sono sul green. E poi da lì si parte, ci mettiamo in una postazione che preparo io, che è fondamentalmente sempre un pad dritto con una linea tracciata col gesso, e da 3 metri, e da lì facciamo un po' di pat in un ambiente neutro, quindi perché il pat è dritto, in piano, e da lì si osserva, inizio a osservare, inizio a guardare l'address.
Bello, ma lo spieghi anche a Gianmaria Trinchero, così, il pat, lavora con te?
Beh, certo, sì. Sì,
allora,
sì,
allora facciamo così, gli dedichiamo una canzone, Cami, romantica, bella dolce, dai, cosa gli mettiamo al tuo uomo? Bravo,
Thinking Out Loud, di Ed Sheeran.
Vabbè,
dai. Dai.
Arrivo. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. E dopo questa canzone che rimetteremo tutti al matrimonio di Camille e Gianmaria, che sarà il 26 giugno del 2025, parliamo di uomini e donne.
Okay.
Uomini e donne. No, non è il programma di Maria De Filippi, però intendo. Allora, gol femminile e maschile, ok, è diverso, potenza muscolare, ma sul pad, Cami, però in fondo c'è un'uguaglianza assoluta, no?
Assolutamente sì.
Oh.
Sul pad non c'è veramente differenza.
Oh, e quindi bene, no? Nel senso, allievo uomo, donna, cioè, vai via tranquilla, dritta per dritta, uguale.
O c'è no,
c'è quello... qualcosa di diverso?
No, davvero, nel senso è veramente, veramente molto, molto uguale la cosa. La differenza sta più nella tipologia del giocatore rispetto al sesso. Cioè,
okay, mi interessa.
Ci sono giocatori chiaramente che sono un pochino più tecnici.
Ok.
E invece chi è un pochino più di feeling? Io cerco sempre in tutti di preservare il feeling al massimo, perché è quello che in campo ti serve, per esperienza serve, soprattutto nei momenti critici. E da lì poi invece si va a ragionare, a capire i tipi di esercizi da dare, sempre improntati sulla tecnica, ma c'è modo e modo per lavorare su una cosa, diciamo. Quindi cerco sempre di adattarmi io.
Questa è una cosa molto molto bella, non lo nego, te lo dico. Tu analizzi anche i dati del tour, nel senso, vedi Scheffler nelle corda, leggi qualcosa, cioè cosa dicono i numeri di questi mega mega giocatori di golf sul pad, ovviamente?
Allora, come statistiche, che sotto, diciamo, sotto i 3 metri c'è una grande solidità. Okay. sicuramente. Okay.
3 metri si imbuca, dai.
Sì, e c'è una grandissima solidità sotto il 1,5 metri, chiaramente, ma lo vedo anche con le statistiche dei ragazzi che parlano di strokes gained. Appena inizi a sbagliare sotto il 1,5 metri è come se ti togliesse quasi un colpo dal field, quindi quello sotto i 3 metri conta tanto, e sono tutti, no magari, però la tendenza a essere solidi molto.
Ma quando sei, no, ti faccio una domanda, scusami, poi sì, vai avanti tu. Cioè, quando in TV è facile, vedi Rory e dicono non in buca, ai tempi Chicco, non in buca. È tutto vero quello che vediamo in TV? Cioè, la sensazione che ci dà Rory che non sta pattando bene è vera? Oppure tu dici, ma va guardato in 6 mesi e magari invece è ancora un fenomeno? Perché si fa fatica a spiegare questo alle persone, secondo me.
Sicuramente sul green intervengono tanto anche gli aspetti psicologici, magari in un determinato momento, più che un giorno, bisognerebbe guardare un paio di gare, tre, cioè non bisogna limitarsi solo a un giorno, magari quel giorno non ti senti bene, magari quel giorno non imbuchi, perché c'è anche il fattore green e lettura delle pendenze che ti fa imbucare o meno, certo. Anzi conta tantissimo. Magari quel giorno che non imbuca semplicemente non sta leggendo bene le linee, ma la palla gli esce dritta, quindi c'è una bella differenza tra un pat pattato male e un pat non imbucato ma pattato bene, quello che io cerco di spiegare a tutti. E poi chiaramente per riuscire a dire questa persona sta pattando meno male, bisogna guardare qualche gara, almeno una gara intera, una o due gare intere, da lì magari non sappiamo, ma stanno facendo sotto un lavoro tecnico e quindi è un periodo di transizione. È sempre un attimino, certo, da guardare il contesto.
Ma allora, una volta ti farei 1000 domande, te lo dico, anzi vado a raffica perché è bello averti nel podcast. Allora, una volta mi è successa una cosa assurda, ero ad un meeting di tecnica, mi hanno messo a 7 metri, hanno disegnato tipo la buca sul muro, diciamo la casetta di Tom e Jerry, di Jerry anzi, e hanno acceso un laser per vedere dove puntassi. Non dico dove stavo puntando, ci hanno diviso ad handicap e sopra il 18 di handicap la gente ha mancato da 7 metri la buca quasi di 3 a destra o 3 a sinistra. Ero abbastanza scioccato, pensavo di poco, no? Poi scendendo di handicap ovviamente l'errore era magari vicino ai 10 centimetri, così. Anche tu fai questi test shock oppure non lo so, c'è qualche altro metodo proprio per arrivare a dire guarda che sei messo un po' male sul punto di mira?
Sì, assolutamente, ma è vero quello che hai detto tu, cioè l'ho riscontrato anch'io. Più si sale di handicap, più le persone fanno fatica ad allinearsi, molto spesso perché ci sono anche problemi di address, quindi linee incrociate tra spalle, tra dove mirano
anche
le spalle,
gli occhi, come guardano
piedi,
la linea, no?
Il pat, gli occhi, anche il fattore vista conta tanto.
Ma infatti
come ci vede una persona.
Sì, questo l'avevo imparato perché avevo visto un giocatore che guardava la linea completamente diverso da me da piccolo, mi ha fatto vedere come la guardava lui, ha vinto su Alps Challenge un tour, quindi non posso dirgli nulla, e mi ha spiegato che io guardavo in un altro modo, sforzavo gli occhi, insomma è stato molto interessante.
Sì, no, ma quello allora è verissimo, conta un sacco il fattore vista, conta tanto il livello, l'handicap, comunque il livello di gioco, perché più saliamo, diciamo, meno c'è percezione dello spazio, non so se mi spiego,
certo,
nel senso
no,
si fa fatica proprio a riuscire ad allineare il proprio corpo al punto dove si vuole mirare, alla buca, cioè proprio dimistichezza con la gestione dello spazio, esatto, intorno a sé, quello sì.
Cami, attenzione, blade, mallet, forma del pat, cosa facciamo?
Allora, facciamo un fitting.
Cosa ridi?
Innanzitutto facciamo un fitting.
Ride perché questa te la chiederanno in 2000.
Sì, no, ma è la classica, nel senso,
certo,
quando la persona arriva, ma dovrei patare con un blade o con un mallet?
Dipende.
Allora, dipende, nel senso, dalle esigenze, per questo bisognerebbe fare il fitting sul pat, come sugli altri bastoni.
Ma tipo innesto centrale, armlock, broomstick là davanti, c'è cioè una roba pazzesca.
Esatto, esattamente. Cioè, pensa quante variabili da fittare. Chiaramente prima bisogna avere un'idea tecnica di quello che si deve fare e delle proprie esigenze. Da lì vai a scegliere un patter corretto.
Ma grip piccolo o cicciotto come un divano? Perché nel tuo periodo, quando giocavi tu, erano un po' nati sti mega grip che mi facevano ridere, perché venivamo tutti da quelli super duri, fittatissimi, stretti di Tiger, no? Un po' la Ping dei tempi, se non volevo fare
citare. Io parto ancora con quello, quindi
capisco. Ecco, esatto. Però vabbè, ok, mi hai risposto.
Però dipende, dai.
Anche quello dipende?
Dal la grandezza del grip, dipende.
Certo,
uno,
tu se hai le mani di Gianno feeling. Morandi, certo.
Vabbè, non esageriamo, però dipende dal feeling. Nel senso, una persona con tanto feeling non puoi mettergli un grip grosso.
Oh,
perché non sente più il bastone.
Grazie mille, l'ho sempre pensato, ma mi hai tolto un sassolino. Aim point, eccetera, 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 o miro a feeling? Perché qualche volta a feeling mi è entrata la palla, capisci?
Capisco, perché anch'io sono sempre andata senza, quindi
ci stanno tutte e due,
perché anche lì dipende dalla predisposizione del giocatore. Sicuramente prima di poter prendere una decisione, ovvero oddio non imbuco, non vedo le linee, la palla deve partire dritta,
okay.
Perché anche guardandola d'occhio, che non è che non va bene, anzi un apprendimento su esperienza, e l'altro invece si basa su un metodo fisico, matematico. Anche con un apprendimento per esperienza, la palla mi deve partire dritta, perché se non mi parte dove voglio, il mio cervello non capisce se la linea che ha scelto era giusta o meno, e quindi da lì non riesce a autocorreggersi. Da lì poi è una scelta, c'è chi proprio non le vede, e allora consiglio vivamente di fare aim point, il corso, perché è veramente spettacolare. E quando io faccio da caddy uso aiming, per esempio, oppure se si vedono bene, se si ritiene di leggere bene la pendenza del green anche a vista, comunque la palla deve partire più o meno dritta per riuscire ad essere efficaci.
E la linea disegnata sulla palla tu la facevi già?
Io la facevo, la uso ancora. È anche quello, secondo me aiuta tantissimo.
No, lo so, io vengo dalla, cioè la mia generazione è without, proprio zero, no? E
okay.
Ho provato, non, ovviamente gioco una volta ogni 703 anni, però quando appoggio la riga, poi mi metto sulla palla e dico, ma va. Cioè, nel
esatto.
Senso, non credo a quella linea, c'è una cosa pazzesca, perché se l'hai messa, seguila, no? Quindi vado in sbatta, te lo dico, vado in sbatta.
È il motivo per cui tanti non la usano, è esattamente quello il motivo.
Ah, ok, allora non sono del tutto fulminato, mi fa molto piacere.
No, anzi, guarda, è normalissima come cosa. Cioè, o sei convinto che ti dà una mano e allora ti togli un problema, perché dici non devo mirare, l'ho già messa giù. Se no, se ti crea più dubbi di prima, non si mette.
Cami, senti, stiamo per finire, ma pronti via, gara sabato domenica di circolo, arrivo, lancio tre palline sul putting green, va bene, si fa ancora così, da un metro, da sette metri, così si prende un po' di feeling e via, no?
Certo, ma quello che vuoi, nel senso, la routine pre-gara, io sono fermamente convinta che bisogna mantenere i propri ritmi. Non sono una persona che stravolge, ma proprio contrarissima. Si cerca di trovare un incontro tra le necessità tecniche e quello che il giocatore trova, diciamo, ottimale per lui. Quindi, per esempio, la routine pre-gara io non la tocco a nessuno dei miei allievi. Magari gli posso suggerire un esercizio che gli serve per mantenere il feeling tecnico che gli sta facendo bene in quel momento, ma poi il resto totalmente libero.
Una delle ultime domande è: patto prima di andare al campo pratico o dopo?
Anche quello preferenza.
Ah, ok, no, mi fa piacere.
Sì.
Io per esempio, io pattavo prima, ma per questioni che il mio golf aveva prima il putting green e poi capo pratica, cioè, quindi proprio sono nato per questioni logistiche così, non il contrario. Fosse stato il contrario, probabilmente patterei dopo. Allora, qui ci vuole una seconda puntata con Cami Miss Pat 2024, quindi ci dobbiamo risentire fra un po', perché no, ma guarda, ce ne sono tante sul pat, cioè, mi roba. Vabbè, ma ora quella più importante, sei pronta? Ecco, e già ride. Ma le lasagne, no? Tu me le fai precotte e poi tac, fiammata finale in forno, oppure tutto dentro a 100 gradi, ci vediamo dopo 25 minuti al pesto, intendo le...
No, bisogna farle bene, bisogna fare il ragù, cioè bisogna farle bene le cose. Cioè,
okay.
Ci vogliono qualche ora per fare le lasagne.
Sì, niente, si vede lontano un chilometro che non capisci niente di cucina. Segno zodiacale, Cami?
Vergine.
Ah, e vai d'accordo con lui? Sì?
Abbastanza. Sì, abbastanza.
Ma di nascosto litigate un po' voi, così furiosamente?
Ma più che altro i battibecchi così, però sfuriate. Io cerco di essere abbastanza pacifista e non ho voglia di litigi, non mi piacciono, quindi cerco, ci sono ovviamente le le sclerate magari di giornate così, ma per ma durano 10 minuti, nel senso molto più serena. Adesso... non mi piace il conflitto.
Sì, sì, dopo questo podcast però lo chiediamo anche a lui. Cami,
giusto.
Ma se il pat della Ping faceva ping all'impatto, come fa il pat della Odyssey?
Boh.
Non
lo so.
Alla prossima. Sing Your Life. Radio Golf, the Belly Podcast.